Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, buongiorno. Chi anche inconsapevolmente osteggia l'istituto familiare rende fragile la pace. È questa una delle affermazioni di Benedetto XVI, contenuta nel suo terzo messaggio per la giornata mondiale della pace, ormai il 41esimo anno, che sarà celebrata il 1 gennaio 2008. Il messaggio, che si intitola Famiglia, Umana, Comunità di Pace, prende in considerazione anche altri temi di attuale mondiale importanza come ambiente. Poi sentiremo, grazie alla sintesi di Sergio Centofanti, il contenuto e una sintesi.
Il Papa afferma che chi osteggia la famiglia fondata sul matrimonio di un uomo e una donna rende fragile la pace, così come tutto ciò che ne frena la disponibilità, l'accoglienza responsabile di una nuova vita e ciò che ne ostacola il diritto ad essere la prima educatrice dell'educazione dei figli. La famiglia, aggiunge il pontefice, ha bisogno della casa, del lavoro o del giusto riconoscimento dell'attività domestica dei genitori, della scuola per i figli, dell'assistenza sanitaria di base per tutti. La famiglia, sottolinea il messaggio, è titolare di specifici diritti. La negazione o la restrizione di questi diritti minaccia gli stessi fondamenti della pace. Casa della famiglia umana e la terra, ricorda ancora Benedetto XVI, che afferma dobbiamo avere cura dell'ambiente, ma con una precisazione: l'essere umano ha un primato di valore su tutto il creato. Rispettare l'ambiente non vuol dire considerare la natura materiale o animale più importante dell'uomo. Per la questione ecologica, il Papa esorta a fornire valutazioni con prudenza, senza accelerazioni ideologiche verso conclusioni affrettate. Indica quindi la strada del dialogo piuttosto che quella delle decisioni unilaterali. Soprattutto è necessario intensificare il dialogo tra le nazioni sulla gestione delle risorse energetiche, rivedendo gli standard di consumo dei paesi avanzati. Il Papa denuncia poi il fatto che i paesi poveri sono costretti a svendere le risorse energetiche in loro possesso. Il Papa ricorda che per avere la pace c'è bisogno di una legge comune che protegga il debole dal sopruso del più forte. E ribadisce: la forza va sempre disciplinata dalla legge e ciò deve avvenire anche nei rapporti tra stati sovrani. L'umanità, scrive il Papa, vive purtroppo oggi grandi divisioni e forti conflitti che gettano ombre cupe sul suo futuro. Cita le molte guerre civili nel continente africano e poi il Medio Oriente, teatro di conflitti e attentati, ma in particolare lancia un nuovo forte appello per lo smantellamento delle armi nucleari, evidenziando il pericolo che si moltiplichino i paesi detentori dell'arma atomica. Infine, il Papa esorta con forza i credenti ad implorare da Dio, senza stancarsi, il grande dono della pace.
Grazie a Sergio Centofanti. Questa mattina, alle 11.30, c'è stata la conferenza stampa di presentazione del messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale della Pace 2008. Hanno partecipato il Cardinale Renato Raffaele Martino, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, e Monsignor Giampaolo Crepaldi, Segretario del medesimo Pontificio Consiglio. Moderatore il direttore della nostra emittente, padre Federico Lombardi. Sentiamo allora alcune delle domande poste dai giornalisti presenti. Il primo a rispondere è il cardinale Martino.
Sono Frank Rocca di Religion News Service. Questa è una domanda per la sua eminenza. Vorrei sapere se secondo lei c'è qualche rilevanza particolare al caso di Iran e le tensioni con gli Stati Uniti e i paesi europei sul possibile sviluppo di un programma nucleare. Questa è una questione da qualche anno, e addirittura alcuni hanno parlato della possibilità che la Santa Sede potrebbe giocare un ruolo diplomatico in questo caso. Però in ogni caso volevo sapere se secondo lei c'è una rilevanza. Grazie.
I riferimenti sono fatti a quello che sta sul tappeto e quindi sì, entrano anche quelli. E naturalmente la Santa Sede mai fa un'indicazione precisa, ma solleva il problema. E quindi credo che già qualche settimana fa, in una intervista, ho detto che tutte queste minacce, queste preoccupazioni, queste minacce di guerra, di invasioni, erano solo parole. E continuo a dirlo. E poi i fatti mi hanno dato ragione, perché si è scoperto che non esistono armi di distruzione di massa, un po' come è successo per l'Iraq, che nessuno ha scoperto quelle armi di distruzione di massa di cui si affermava l'esistenza. E anche qui i dati dicono che dal 2003 l'Iran ha fermato ogni tipo di ricerca per la produzione di queste armi. Quindi sono proprio parole, però che fanno male all'atmosfera internazionale. Il disarmo è lungi dall'essere raggiunto.
Sono Anita Bourdin di Radio Esperance Zenit in francese. Sono interessata dal concetto di famiglia umana. Se non sbaglio, forse già viene dall'idea di Pio XII di parlare dell'unità del genere umano. Poi Vaticano II e forse anche il discorso di Giovanni Paolo II alle Nazioni Unite nel 95. E se domanda legata, questo concetto si utilizza solo in ambiente ecclesiale o già ha fatto dei progressi anche nelle mentalità nell'ambiente internazionale? Grazie.
Indubbiamente è possibile rintracciare già questo concetto in alcuni radiomessaggi importanti di Pio XII. Faccio riferimento a quello del 1941 e anche a quello del 1944, dove il Pio XII affronta il tema della democrazia, ma lì parte proprio dall'unità del genere umano. Poi abbiamo indubbiamente la Pacem in Terris di Giovanni XXIII, e dopo devo dire che nell'ambito del Magistero questo concetto è cresciuto soprattutto attraverso i messaggi per la Giornata Mondiale della Pace. Direi che il concetto è andato crescendo, precisandosi, ed è un concetto molto, molto presente oggi nel Magistero. Dopo non so se sia cresciuta extra fuori dalla Chiesa questa consapevolezza che prima di essere diversi siamo, ma anche pur restando diversi, siamo comunque una famiglia, come dice il Santo Padre, che deve fare insieme lo stesso cammino, che siamo persone e popoli non uni accanto agli altri, ma siamo di fatto un insieme. Questo credo che non sia, se guardiamo attentamente la situazione, non sia molto vero. Sono processi che vanno nella direzione di rimarcare le differenze e le contrapposizioni. È vero che nel mondo, per esempio, sono diminuiti i conflitti, però è vero anche, come diceva Sua Eminenza prima, che cresce la produzione, il commercio delle armi, che sono gli strumenti che alimentano, sono le vitamine che alimentano i conflitti. Quindi direi la Chiesa fa questo servizio di annunciare questa prospettiva, che è una prospettiva rilevante non solo dal punto di vista teologico e spirituale, ma anche rilevante se utilizzata a livello culturale e politico, quella dell'unità della famiglia umana.
Io ero presente nel 1995 quando il 4 ottobre, quando Giovanni Paolo venne e parlò di questa grammatica e parlando della legge naturale, del diritto naturale, e quindi per far capire alle nazioni che apparteniamo tutti alla stessa famiglia. Devo dire che durante i miei 16 anni di presenza alle Nazioni Unite questo concetto era sempre presente in tutti i miei interventi che ho fatto e continua ad essere, non solo in quelli del mio successore, ma anche dei rappresentanti nelle varie organizzazioni internazionali. Però ecco, questo devo dire che poco a poco, insistendo, qualche cosa entra nei discorsi degli altri delegati. E quindi questa è per noi è la nostra missione, è quella di far capire a tutti che apparteniamo alla stessa famiglia, e solo quando tutti ne saranno convinti allora potremo avere la pace, secondo il messaggio di quest'anno, e che dice che la famiglia è il cuore della pace, la comunità della pace, quindi non solo la famiglia fatta di genitori e figli, ma anche la famiglia più grande, quella umana.
Sono Filippa Hitchin della Radio Vaticana. Mi sembra molto significativo questo passaggio del suo testo dove dice: sembra corretto affermare che l'attuale politica di sicurezza degli stati minaccia la stessa pace e sicurezza dei popoli che si intende difendere dai soggetti non statali. Però non vedo una frase così specifica, così chiara nel testo stesso del messaggio della pace. E mi chiedo se sono parole che abbiamo già sentito del Santo Padre, sono già contenute in qualcosa, o è una sua elaborazione le sue riflessioni su questo testo, o abbiamo visto il Papa esprimere così chiaramente questa idea.
È del tutto evidente che non sono presenti nel messaggio del Santo Padre, però la parte dedicata al disarmo viene illustrata da queste riflessioni, che sono riflessioni che sono nate all'interno del Dicastero e che Sua Eminenza ha presentato questa mattina. Evidentemente qui, per esempio, il riferimento è a tutta le politiche di riarmamento, anche di modernizzazione del riarmo degli armamenti nucleari da parte delle potenze nucleari. Conosciamo tutti la vicenda del progetto Tridente del governo britannico, delle reazioni che ha avuto la Santa Sede su quel progetto e delle prese di posizioni ufficiali, quindi i riferimenti sono molto concreti, tutte cose che conosciamo tutti, e le prese di posizioni dei vescovi dell'Inghilterra e del Galles proprio su questa vicenda. C'è stato uno scambio molto fitto di corrispondenza, di collaborazione, di intesa tra il Pontificio Consiglio e quella conferenza episcopale proprio su questa questione specifica.
Isabelle de Gomain, La Croix. Mi sembra che è la prima volta che il tema dell'ambiente è così sottolineato in un messaggio del Papa. Significa che sarà un tema più importante nel futuro per la Chiesa.
Sapete bene che il capitolo 10° di questo libro del compendio della dottrina sociale della Chiesa è dedicato tutto all'ambiente, e quindi certamente il Papa lui stesso ne ha parlato in varie occasioni, quindi era naturale che includesse anche un riferimento all'ambiente nel suo messaggio per la pace.
Fania Liberazione. Eminenza, il Papa scrive: ciascuno si impegna a vivere la propria vita in atteggiamento di responsabilità davanti a Dio, riconoscendo in lui la sorgente originaria. Ovvio che il Papa scriva questo, ma lo scrive, diciamo, nel contesto di un'affermazione di principio valida per tutta l'umanità e fondamento, diciamo, della famiglia umana. Lo stesso richiamo alla legge naturale, lei sa, è molto variamente inteso e qualche volta contestato da chi non crede, che non significa poi non convergere su valori comuni. Rispetto a queste accentuazioni, a questa insistenza su questi punti, che spazio resta per quelli che una volta si chiamavano gli uomini di buona volontà non credenti? Il Papa nella preghiera, nell'omelia alla colonna mariana di Piazza di Spagna, ha detto: non c'è pace senza Dio. Ma come possono contribuire i senza Dio, ma di buona volontà, alla pace?
Tutti siamo fatti immagine e somiglianza di Dio, intanto. Dopo, sia chi ne ha piena consapevolezza, chi non ne ha piena consapevolezza. Quindi, implicitamente, abbiamo questa, magari con piena consapevolezza, abbiamo questa vocazione, no? a fare il bene, a lavorare per la pace, a lavorare per i valori autentici. È questa sostanzialmente la legge naturale. E informare di intenzioni buone, questi sono gli uomini di buona volontà e le donne di buona volontà, informare, dare forma con intenzioni buone alla volontà di tutti, orientando la volontà di tutti nella direzione del bene. E credo che qui non bisogna essere troppo sottili, distinguendo tra chi crede e chi non crede. Per questo direi ha un suo... Evidentemente la Chiesa sa per rivelazione che fondamento di questa possibilità di orientare al bene la volontà degli uomini, il fondamento non sta in noi stessi, ma sta in un principio trascendente che è Dio stesso. Però questo, il fatto che non si conosca o non si accetta questo principio trascendente, non nega né la possibilità di lavorare congiuntamente per la realizzazione di valori positivi come valore della solidarietà, della pace, eccetera, né né esime nessuno a lavorare per fare il male o per orientare la volontà delle cose cattive.
Io non vorrei attribuirmi un ruolo che non è il mio, ma questa domanda di Fania mi ha molto colpito. Mi pare che nel numero 13 ci siano degli spunti, anche proprio nel testo, interessanti, dove si dice che valori radicati nella legge naturale sono presenti, anche se in forma frammentata e non sempre coerente, negli accordi internazionali, nelle forme di autorità universalmente riconosciute, nei principi del diritto umanitario. L'umanità non è senza legge. Ecco, questa frase sottolineata, l'umanità non è senza legge, mi pare che voglia proprio mettere questo elemento, cioè anche al di là di chi riconosce esplicitamente, no, un fondamento religioso, c'è di fatto una presenza di valori che per noi sono appunto ancorati alla legge naturale. È urgente proseguire nel dialogo su questi temi, favorendo il convergere anche delle legislazioni dei singoli stati e così via. Ecco, quindi c'è un invito al dialogo, mi sembra, una fiducia nella possibilità di crescita di questa cultura giuridica che integra dei valori che sono per noi cristiani ancorati nella legge naturale.
E l'ultimo intervento, questa terza voce, era del direttore della sala stampa della Santa Sede, nonché direttore generale della nostra emittente, padre Federico Lombardi. E dopo questo scambio di domande e di risposte che si è tenuta questa mattina per la presentazione del messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale della Pace 2008, vorrei passare ad una frase proprio del Santo Padre, un velocissimo flash, sempre tratto dal messaggio: non viviamo gli uni accanto agli altri per caso, stiamo tutti percorrendo uno stesso cammino come uomini e quindi come fratelli e sorelle. Da Emanuela Campanile è tutto, linea alla regia.